ufficialmente schierato con Fratelli d'Italia. Ho detto bene, senatore?
Benissimo, grazie.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi tutti.
Oh, ovviamente abbiamo scherzato prima di raggiungerla telefonicamente, dato che l'argomento di oggi, caro senatore, è il sacco di Roma del 1526.
Abbiamo una parte del nome vicino, no?
Abbiamo una parte del nome, ho detto abbiamo Sacco Manno. Oh, la prima domanda che le faccio, perché abbiamo fatto anche un'altra considerazione, quello fu l'ultimo sacco di Roma, quello del 1527, ma a suo giudizio anche attualmente Roma ha subito dei saccheggi da tanti altri punti di vista?
Beh, li ha subiti moltissimi, e se vediamo anche la classifica per il turismo internazionale, qui si viene a trovare Roma, che ha un patrimonio indubbiamente il più alto al mondo tra tutte le capitali, e certamente significa che non siamo stati in grado di organizzare nulla che valorizzasse in modo reale questa grande ricchezza, e quando non si valorizza si perde, non si mantiene, crolla il sistema, e questo è accaduto per Roma. Purtroppo per Roma dovrei dire che è stato un po' un sacco continuo.
Ecco, infatti lo dicevamo anche con i nostri professori, i nostri storici, scherzando ma non troppo, perché effettivamente...
No, non c'è da scherzare, è proprio un fatto drammatico, perché la valorizzazione di Roma poteva essere o può essere uno dei motori che risolleva lo Stato. Non mi sembra che stia accadendo. Noi giochiamo, no? Facciamo la Roma capitale, facciamola quest'altro. Sì. In Italia molti titoli e poca sostanza.
Ci riempiamo spesso la bocca con questi paroloni, ecco, Roma capitale.
Sì.
Oh, senatore, domanda forse banale, ma come mai il passaggio dal PDL, come mai poi Fratelli d'Italia?
Fratelli d'Italia è un luogo...
Perché lei è ex AN, ricordiamolo.
Sono un ex AN, un luogo di rifugio della destra, è il tentativo di rifar parlare di destra in un momento in cui c'è una grande diaspora. Mi sembra un po' l'aggregazione che più ha determinate caratteristiche per poter dire parliamo da destra.
Certo.
Secondo la sua opinione, quali sono le motivazioni della diaspora e dell'attuale conflittualità politica italiana?
Beh, uno degli errori che c'è stato è stato grandissimo, quello di entrare nel PDL e di non conservare all'interno del Popolo della Libertà un insieme, un gruppo reale. La voglia di amalgamarsi, la scusa che si diceva il paese ce lo chiede, no? Perché quando si votava per esempio con il Polo della Libertà, con la Casa della Libertà, dicevamo la gente ci ha preceduto in questa unità, in realtà non è così, e soprattutto quando si ha un leader forte come Berlusconi, che ha naturalmente le sue naturali simpatie di appartenenza, se l'altro non è gruppo viene fagocitato, ed a noi è accaduto così.
Adesso che però prospettive ci sono per il centrodestra?
Ma le prospettive del centrodestra sono quelle di correre verso la ricerca. La ricerca è una parola, voglio dire, in realtà non precisa, ma dovremmo favorire che apparisse un nuovo leader a destra. Oggi rimane Berlusconi l'unico leader, ma è un leader che nel bilancio non ha grandissime positività, come devo dire.
Beh, al di là di quello c'è anche l'anagrafe che insomma poi la fa da padrona, no?
Però voglio dire, nella storia abbiamo avuto tante persone che pur in età matura sono stati un punto di riferimento, no?
Sì.
Lei ha visto anche i dati di Eurispes ultimi, quando dice che il Quirinale è tra i punti di fiducia, c'è l'età del Quirinale che è molto alta. Abbiamo avuto presidenti più giovani che non hanno raggiunto la intensità della stima e della sicurezza che Napolitano ha dato.
Beh,
bisogna dirlo.
Sì, ma volevo più che altro, perché un conto è fare il Presidente della Repubblica, un conto secondo me è fare il leader.
Ma adesso i Presidenti della Repubblica contano molto, da Cossiga in poi i Presidenti della Repubblica sono stati incisivi. Non so se nel parallelo tra capo di governo e Presidente della Repubblica la incisività obiettiva per le poche realizzazioni che vi sono state nello Stato non siano da immaginarle a favore del Quirinale anziché di Palazzo Chigi.
Stiamo diventando una Repubblica presidenziale?
Lo stiamo diventando, voglio dire, per me che vengo da Enne, che vengo ancora da più lontano dall'MSI, l'idea di Almirante con Repubblica presidenziale la vedo apprezzata sempre più.
Senatore, ha detto che si sta cercando un nuovo leader per la destra, però delle ipotesi ci sono in giro.
Io non vedo ipotesi, poi i leader o lo sono o non lo sono, si realizzano. L'immagine poi del leader la possiamo migliorare, costruire, realizzare, fare, però il leader una mattina compare.
E come dovrebbe essere questo leader? A quali caratteristiche dovrebbe rispondere?
Beh, ad una dinamicità liberale vera. Noi siamo stati tutti gli italiani, compresi i parlamentari, i consiglieri regionali, tutti, come devo dire, attratti dall'idea di una rivoluzione liberale che credo non ci sia stata. Perché quando vediamo appunto le cause della crisi italiana, probabilmente non le stiamo subendo perché questa rivoluzione liberale nel 93 annunciata non è poi partita, non abbiamo liberalizzato nulla se continuiamo ad assistere ad una burocrazia imperversante, quindi bisogna pensarci moltissimo su questo. Io credo che su questo debba nascere una figura che si confronti.
Peraltro, riagganciandomi alla domanda di Annalisa Colavito, le faccio tre nomi: Marina Berlusconi, Matteo Salvini, Giorgia Meloni. Chi sarebbe più adatto a prendere nome di Calameloni, però?
Sì, di parte, appunto, a dirla da me è troppo di parte. E direi di Giorgia Meloni. Però veda, io le direi non Giorgia Meloni così come oggi. Giorgia Meloni oggi ha bisogno di una sua ulteriore maturazione nella capacità anche di vivere questa sua preminenza insieme ad un entourage di qualità e non con quello che siamo e basta. Ecco, bisogna anche individuare, avere la capacità di scegliere. Un leader sceglie e sceglie in modo forte. In questo momento abbiamo la necessità di interrompere una specie di attrazione fatale verso l'uomo che ha rotto i meccanismi storici della sinistra.
Esatto, però senatore, in questo momento storico di cambiamento e quindi di ricerca, una figura femminile può dare un impatto diverso, può gestire diversamente la cosa pubblica, perché ha una sensibilità diversa, non crede?
Sì, ma al di là della sensibilità, io alla donna attribuisco anche una concretezza maggiore.
Certo.
Ecco, in assoluto, voglio dire, la donna solitamente è più concreta.
Quindi è d'accordo con me che l'ipotesi di scegliere una donna può essere positiva in questo senso.
Sì, sì, però il problema non è sceglierla, è che abbiamo bisogno di una donna che si faccia scegliere, cioè che il popolo la percepisca come leader, non come persona da supportare, ma come persona alla quale ci possiamo appoggiare.
Un'ultima domanda per quello che mi riguarda: noi stiamo parlando in questa settimana dei momenti storici peggiori dell'Italia e quello che viviamo non è un buon momento per l'Italia. Una soluzione da parte sua o da parte del suo partito per uscire dalla crisi qual è?
È quello che ho detto prima: ridurre i problemi fiscali e bloccare in modo assoluto la burocrazia. Abbiamo la necessità di un altro passo. Non è solo il conduttore del treno da cambiare, noi dobbiamo cambiare vagoni e anche l'infrastruttura della ferrovia, fare qualcosa di più veloce.
E la sua opinione su Matteo Renzi qual è?
Parzialmente positiva, voglio dire, certamente una persona di grande coraggio che ha avuto una velocità nell'intuire il desiderio di gettare al mare vecchie figure, gettare dalla torre,
rottamare,
è un termine brutto, rottamare non mi piace, preferisco una mattina si decide che uno lo tolgo, lo getto alla torre e vado avanti. La questione della rottamazione, di mettere in garage, di gettare in cantina, è una cosa così brutta, cioè un tempo che andava superato. Lui ha colto questa necessità. Se la devo dire tutta, non credo che la stia sfruttando al meglio. Non è solo una questione di forza e di imporre ed arrivare come ieri sera a sembrare in consiglio è uno decisionista. No, occorrono fatti reali che cambiano il percorso delle cose. E a noi la crescita, le garantisco, non sta cambiando.
Senatore, a proposito del momento attuale, tra l'altro siamo in profonda crisi, un po' di terrore per quello che riguarda il virus Ebola. In Spagna fa paura, saliti a 7 ricoveri. La situazione in Italia com'è secondo lei? Dobbiamo preoccuparci?
Anche perché ricordiamo che è membro della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio Sanitario Nazionale.
Prima di essere un senatore è un medico.
È un archiatra, credo. Si può dire archiatra nel suo caso?
Si può dire. Allora, comunque, non dobbiamo avere allarme, ma avere preoccupazione sì. La preoccupazione è ciò che ci stimola ad essere attenti. Quello che voglio dire, noi dobbiamo sfruttare al meglio una eccellenza sanitaria che in modo diffuso ce l'abbiamo, al di là dei vizi che vi sono, delle corruzioni intorno. La realtà è che da un punto professionale siamo molto attenti e la prevenzione in Italia è tra le migliori nel mondo in assoluto, forse una delle prime cose che abbiamo. Ora, questo mi dà fiducia. Quindi avere la preoccupazione di far funzionare al meglio il sistema che abbiamo, questo è più che una garanzia.
Ringraziamo e salutiamo il senatore Michele Saccomanno, tra l'altro mio conterraneo pugliese.
Mi piace ancora di più la cosa.
E allora grazie gentilissimo, schierato con Fratelli d'Italia.
Grazie.
Grazie a lei, arrivederci.
Buona giornata
a tutti gli ascoltatori, arrivederci.
Grazie ancora al senatore Michele Saccomanno, molto simpatico, anche molto